Ciao cari amici, io spesso quando parlo della politica internazionale o come la chiamano gli anglosassoni della geopolitica, qua bisogna dire che mentre noi parliamo di geopolitica, noi per forza accettiamo già dall'inizio il dominio anglosassone. Per quale motivo? Perché il senso della geopolitica, cioè il concetto di geopolitica stesso, ovvero lo scontro delle civiltà, è un certo approccio sia filosofico che politico all'analisi geografica, economica che compongono la geopolitica, è già in sé accettazione obbediente di una linea di pensiero anglosassone, perché geopolitica è stata creata dagli anglosassoni, una creazione degli anglosassoni. Ad esempio, se voi provate a comprendere come gli altri paesi nel mondo capiscono ciò che sta accadendo a livello globale, come loro cercano di interpretare il mondo, voi scoprirete che loro non usano il concetto di geopolitica o il sistema di analisi proposto da geopolitica. Loro hanno i loro metodi, i loro modi di interpretare il mondo, che è ovviamente diverso da quello degli anglosassoni. Ad esempio, in Russia anticamente c'è questa specie di disciplina che risale ancora ai tempi di stesso Ivan Terribile, ad esempio, che nonostante problematiche interne del paese che lui doveva affrontare, comunque era anche molto interessato a ciò che succedeva all'estero, e all'epoca si è creata questa specie di linea di conoscenza degli affari esteri che veniva portata avanti da una serie di persone che venivano chiamati conoscitori dell'ordine del mondo. Infatti la parola che veniva usata era miraparyadak, ovvero deriva da due parole russe, mir, che sarebbe il mondo, ma anche la pace. In Russia la parola mir è molto importante. Mir indica il mondo, sottolineando il fatto che il mondo deve essere pacifico. Per questo la lingua russa è una lingua che ha tanti concetti, ha tante parole. Noi russi siamo tra i popoli che utilizzano più parole di tutti gli altri popoli. Noi per indicare un concetto possiamo usare 20 parole con 20 sfumature diverse. Così, ad esempio, anche la parola mondo, che può essere in russo, può essere indicata in modi diversi, ma la parola, diciamo, principale, più diffusa è mir. Mir vuol dire sia mondo che pace, e quindi la parola mir è una parola antica, tra l'altro, una parola slava con le origini molto antiche. E mir indica proprio il mondo che vive in pace, il modello del mondo pacifico che deve vivere così. Quando c'è la guerra, quando non c'è pace, non può esistere neanche il mondo. Questo è un senso della, diciamo, se vogliamo, delle origini filosofiche della visione dei russi di come devono andare le cose nel mondo. I russi hanno sviluppato questa visione ovviamente perché loro si trovavano sempre come un popolo in mezzo tra diversi poteri, sempre ha subito invasione, schiavitù, ci sono stati tanti pagine della storia russa che sono pagine violente dove i russi dovevano difendersi da invasori, e per questo motivo per i russi il mondo, l'esistenza del mondo è legata all'esistenza della pace. Senza pace non può esistere il mondo. E pariadak è la parola che significa ordine in due sensi, perché pariadak è anche quando tutto è in ordine, tutto va come deve andare, non solo ordine come concetto, cioè l'ordine, ovvero predisposizione di una certo schema, un certo funzionamento che deve andare così e non in nessun altro modo. Ma pariadak è anche un modo positivo di svolgere qualcosa, cioè pariadak è anche un ordine che porta verso raggiungimento di una qualità migliore della vita, così come ad esempio il suo antagonista è bespariadak, ovvero disordine, cioè la distruzione di ogni cosa. Tra l'altro è molto interessante, ma nella Bibbia russa scritta in lingua antica, pariadak è una delle definizioni di Dio, mentre disordine, cioè bespariadak, oppure suietà, che vuol dire caos, suietà è qualcosa di caotico, qualcosa di frenetico, cioè la suietà, in russo la parola suietà significa freneticità caotica, quando caos cambia la situazione molto in fretta, ogni secondo c'è uno scenario nuovo, questo è il nome del diavolo. E quindi Mira Pariadak in russo è un modo di interpretare ciò che avviene nel mondo, ed è molto importante comprendere questa cosa se volete capire come pensano i russi, qual è la loro logica nell'interpretare il mondo, perché la geopolitica e ciò che noi oggi chiamiamo geopolitica, noi diamo per scontato che tutto il mondo comprende solo questo modo filosofico, scientifico di comprendere la realtà, di valutare la realtà. In realtà non è così. In realtà molti popoli non condividono i punti di vista occidentale, perché geopolitica comunque si basa sulle idee di scontro. Geopolitica si basa dall'inizio sulle idee di scontro delle civiltà. Nella base della geopolitica sta l'idea che società di mare e società di terra sono due società completamente diverse, sempre destinate a combattere. Ancora partendo dalla filosofia e dalle dinamiche espresse nelle antiche scritture, nelle antiche religioni, come ad esempio zoroastrismo, cristianità, anche più tardi, dove c'è sempre scontro tra i nomadi e sedentari, tra i pastori e i coltivatori, cioè questo è il grande scontro della civiltà che sta all'origine delle nostre grandi filosofie e religioni. E così anche nella geopolitica, c'è lo scontro tra civiltà di mare e civiltà di terra. Quindi civiltà di terra hanno un tipo, un modo di sviluppare la propria vita, la propria politica, le proprie relazioni, civiltà di mare ha un altro modo, diciamo civiltà di mare sono più predatori, mentre civiltà di terra sono più sedentari, quelli che cercano di produrre, di sviluppare ciò che loro hanno sul loro territorio, civiltà di mare invece cercano ogni modo per arrivare e conquistare civiltà di terra. E questa visione geopolitica comunque non è condivisa ampiamente da tutto il mondo. E la cosa interessante è come viene applicata adesso una visione diversa da quella geopolitica nelle relazioni tra Cina e Russia. È una questione, magari qualcuno, secondo qualcuno sarà noiosa, io comunque vi leggerò un breve articolo che ho pubblicato sul mio canale privato Telegram per farvi capire quale importante differenza tra modo di pensare ciò che sta avvenendo nel mondo, quanto è importante non solo pensare su ciò che sta accadendo, analizzare, ma anche importante il modello di analisi che vengono fatti, perché noi oggi in Occidente, purtroppo anche in Italia, diamo per scontato che la geopolitica basata sul pensiero britannico, creata dai britannici, dagli anglosassoni, quindi, è l'unico modo possibile per interpretare ciò che avviene nel mondo, quando in realtà ci sono ormai paesi che ci dimostrano il contrario. Così anche la sovranità nazionale e gli interessi di sviluppo sono considerati, diciamo, un nuovo segreto dei rapporti tra Cina e la Russia, un segreto di relazioni che va al di fuori dalle dinamiche e dagli standard della geopolitica occidentale. Le relazioni tra Cina e la Russia sono uniche nella storia delle moderne relazioni internazionali, che non sono alleati politico-militari, ma rappresentano un nuovo modello di relazione tra le grandi potenze, caratterizzato da non allineamento, dal rifiuto del confronto e dalla mancanza di orientamento verso qualsiasi terzo paese. Quindi la Cina e la Russia, nella creazione della loro alleanza, si muovono e applicano i concetti che per i paesi occidentali sono addirittura sconosciuti, sono i metodi completamente diversi. In effetti è normale che avviene così, perché si tratta di due paesi che sono al di fuori della dinamica anglosassone. Però il mondo anglosassone fa fatica a comprenderlo, perché loro sono abituati a seguire la linea che è stata dettata dalla geopolitica. E quindi questo segreto del motivo per cui la loro relazione è diventata un modello per lo sviluppo di partenariati tra le grandi potenze, il fatto che Pechino e Mosca rispettano la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo dell'altro paese, nonché il percorso di sviluppo che loro stessi hanno scelto. Per cui non sono usciti al di fuori dalle dinamiche di geopolitica classica, e questo rende la geopolitica attuale, geopolitica britannica, geopolitica anglosassone, anche geopolitica diffusa in tutto l'Occidente, un mezzo incapace di interpretare appieno ciò che questa nuova forma di alleanza tra questi due paesi. Comunque, una stretta cooperazione non solo soddisfa gli interessi fondamentali di entrambi i paesi, Cina e Russia, ma anche una forza trainante per la stabilità sulla scelta internazionale. E Pechino e Mosca, da 75 anni dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche, sviluppano legami commerciali e culturali e agiscono anche congiuntamente all'interno di una serie di associazioni internazionali, anche nel quadro dei BRICS e della Shanghai Cooperation, ovviamente importanti piattaforme, e questo ci dimostra che si tratta di un'alleanza insolita per le alleanze occidentali, che sono basate, ad esempio, a necessaria partecipazione alle alleanze militari. Cioè, gli occidentali basano tutto sulla alleanza militare, sulla dipendenza militare l'uno dall'altro, quando invece ci sono paesi che militarmente, ufficialmente non sono alleati, ma basano la propria alleanza su altri importanti sfere particolari. E mentre alcuni paesi utilizzano la sicurezza nazionale come scusa per seminare divisione nel mondo, Cina e Russia, in quanto membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, condividono opinioni simili sulla sicurezza e mantengono un'efficace comunicazione strategica, comunque senza essere ufficialmente all'interno di un'alleanza bellica. Entrambi i paesi comunque si oppongono all'imposizione di una mentalità di guerra fredda, alla divisione del mondo basata su ideologie e sistemi politici, nonché a politiche conflittuali e ingerenza negli affari interni di altri stati. Questo, cari amici, è un modello diverso di coesistenza dal punto di vista di politica internazionale. Noi siamo abituati al fatto che c'è la NATO e la NATO deve per forza essere quel meccanismo che unisce insieme l'Occidente, e un altro modo non esiste. Da noi ci dicono i guerrafondai che l'unica cosa che noi dobbiamo fare è stare all'interno di questa dinamica, di questo meccanismo, perché il senso di geopolitica, diciamo, garantisce a noi l'unica via dell'esistenza, e questa esistenza è legata alla NATO. E se noi seguiamo quelle che sono le ragioni di geopolitica, è ovvio che le ragioni sono esatte, non c'è un errore in tutto questo. Il problema è che il stesso concetto di geopolitica è un errore. Per quale motivo? Perché geopolitica è una forma di valutazione creata proprio dagli anglosassoni. E ciò che va bene per gli anglosassoni non è detto che va bene per uno spagnolo, per un italiano, per un francese, oppure per un polacco. Loro, francese, polacco, spagnolo, in questa situazione, accettando la ragione della geopolitica, accettando la geopolitica come unica misura della comprensione del mondo circostante, accettano il ruolo degli schiavi, cioè loro accettano il punto di vista del padrone. E per me è veramente, come dire, mi fa ribrezzo vedere molti italiani che tra l'altro provengono da un paese che è la culla della civiltà occidentale, insieme con la Grecia, l'Italia ha dato all'Occidente ciò che è oggi il suo volto, volto culturale, volto tecnologico. È molto degradante vedere come oggi molti italiani accettano questa ragione degli interessi anglosassoni trasmessa all'interno della dinamica della geopolitica come la loro ragione. Questo è un vero e proprio collare da schiavo intellettuale. Incapacità di uscire fuori da una dinamica di valutazione che è stata imposta da qualcuno. E questa cosa magari molti occidentali non capiscono neanche, perché vivendo nel loro mondo chiuso, chiuso culturalmente, chiuso dal punto di vista delle notizie, viaggiando poco, avendo la mente anche tenuta su un livello sul livello culturale basato sulla superiorità della propria comunità, del proprio paese, della propria civiltà. Molti occidentali si sentono superiori, questo è chiaro. Quando un occidentale va in America Latina o in altri paesi che chiama terzo mondo, e già si capisce che chi applica questa definizione si sente superiore nei confronti degli altri, oppure anche i nostri rappresentanti di sinistra, molti. Io immagino solo una come Boldrini che, nonostante si dichiara di sinistra, nonostante dice di essere una persona che comprende le problematiche del mondo legate anche a diversi sfruttamenti dei migranti, comunque lei stessa chiama migranti risorse. Questo vuol dire stare in pieno all'interno di una visione suprematista occidentale, e questo rende occidentali segregati nel loro mondo. Ormai il mondo che si è sviluppato attorno di loro sta andando verso il suo percorso. E l'Occidente rimane sempre più indietro, indietro e anche isolato, anche per via di questa chiusura mentale. E proprio qua, a mio avviso, arriva il momento di valutare l'efficacia della stessa geopolitica e pensare, ma è normale che noi utilizziamo solo la geopolitica come un modo di valutazione internazionale? Perché noi applichiamo la geopolitica alla Russia o alla Cina? Sono paesi che si sviluppano seguendo dinamiche che la geopolitica non prevede, che geopolitica neanche riesce a spiegare, perché geopolitica si basa sui concetti che sono stati sviluppati dagli anglosassoni, ma non dai concetti che sono stati sviluppati dai cinesi oppure dagli indiani oppure dai russi. E noi non possiamo applicare i concetti interpretativi anglosassoni a una civiltà che è molto più vecchia della stessa Gran Bretagna e della civiltà britannica. Il fatto che loro negli ultimi centinaia di anni hanno fatto grande fortuna per via della pirateria e il comportamento predatorio non significa che dal punto di vista di sviluppo di civiltà hanno superato qualcuno, hanno semplicemente derubato gli altri e hanno portato nel mondo il pensiero di supremazia razziale. Entrambe cose, a mio avviso, da considerare negative. E, per questo motivo io vorrei invitare molti occidentali, molte persone che mi seguono, perché vedo nei commenti spesso che commentando diversi approcci internazionali, la gente utilizza i concetti anglosassoni, i concetti geopolitica. Io volevo dire che persone dovrebbero uscire fuori da questo circolo vizioso e cercare di allargare la mentalità, capire e comprendere come funzionano gli altri. Noi adesso, ad esempio, abbiamo visto che Cina e la Russia stanno creando un loro modo di aggregazione che non esiste, cioè un'aggregazione così non esiste nell'Occidente. In Occidente non si può oggi impostare una simile aggregazione tra due paesi se in mezzo non c'è la questione di sicurezza nazionale, la questione di scelta di qualche terzo paese come un nemico, e quindi per difendersi da questo nemico noi ci alliamo insieme, ci facciamo alleanza. È chiaro che oggi noi vediamo la NATO avvicinarsi alle frontiere della Russia, e questo era chiaro dai tempi di Gorbaciov che loro lo faranno. Gorbaciov, poveretto, era forse l'unico che credeva veramente che la NATO non si avvicinerà alle frontiere dell'ex Unione Sovietica, e questo ovviamente è una sua, se vogliamo, ingenuità che il popolo russo non può perdonare a Gorbaciov, ma ingenuità dovuta al fatto che lui non era cattivo e non era corrotto, lui era semplicemente visionario, che forse è anche peggio di essere corrotto, perché ci sono i corrotti che sono più furbi dei visionari e riescono a fare meno danni al proprio paese. Visionario nella politica è molto pericoloso, più pericoloso dei corrotti, perché un visionario può fare dei danni enormi al proprio paese, credendo sinceramente di compiere le cose buone. E questo è il caso di Gorbaciov. Gorbaciov realmente credeva che lui può in qualche modo cambiare non solo l'equilibrio tra partito e le masse in Unione Sovietica, ma può cambiare anche l'equilibrio internazionale. Cioè lui credeva veramente nella pace nel mondo. E quando lui ritirò l'esercito sovietico dall'est Europa, ovviamente lui ha aperto le porte alla NATO. Lui unico credeva che la NATO non si avvicinerà alle frontiere, ma tanti militari già all'epoca hanno detto questo è l'inizio della guerra contro l'Unione Sovietica, contro la Russia, perché questi adesso non faranno altro che avvicinarsi. Anno dopo anno si muoveranno sempre più vicino finché non si arriva a uno scontro diretto. E questo avviene per quale motivo? Perché l'aggregazione occidentale, basato sul pensiero anglosassone, prevede solo una forma di alleanza militare. Tutte le altre forme, alleanza economica, culturale, civile, politica, derivano da alleanze militari. Per quale motivo? Perché il pensiero anglosassone si basa su un pensiero belligerante e predatorio. Fine. Se noi prendiamo le forme di aggregazione politica di altri paesi, come esempio la Cina, pensate che nella sua storia ha un'enorme storia, più di 4.000 anni, ma comunque loro non hanno mai avuto una flotta militare vera e propria. La flotta militare i cinesi hanno cominciato a costruire adesso. Prima avevano solo la flotta commerciale civile e poi avevano anche piraterie, ma questo è un altro discorso perché contro i pirati l'impero cinese era molto, molto aggressivo e molto fermo. Non faceva gli accordi con i pirati, come ad esempio ha fatto la corona britannica che ha utilizzato i pirati nei propri interessi. In Cina tutto questo non c'era. E Cina è un paese che è abituato a puntare molto non su alleanze militari. Per loro l'esercito era sempre una componente interna all'interno della Cina, che doveva tenere la Cina unita e evitare le guerre tra varie fazioni cinesi e anche difendere la Cina dall'esterno. Però l'esercito cinese non è stato mai creato per diciamo fare grandi operazioni di conquiste. Adesso molti mi dicono: sì, Nicolai, però com'è la storia con Nepal, dove ce la mettiamo? Nepal, cari amici, è una questione recente e anche molto piccola rispetto a ciò che stanno facendo altri paesi. Cioè, se noi pensiamo agli anglosassoni, questi hanno demolito tutto il mondo, hanno portato le guerre ovunque. La Cina avrebbe potuto farlo con il potere che ha, soprattutto con il potere commerciale, con il potere economico. I cinesi avrebbero potuto fare di molto peggio, però non l'hanno mai fatto. Il loro modo di agire a livello internazionale era un modo diverso degli anglosassoni. E per capire queste cose bisogna studiare la storia, bisogna capire le dinamiche tra altri paesi e così noi scopriremo che la geopolitica non è l'unico modo di comprendere il mondo. Cioè la geopolitica come la misura di interpretazione è solo una dei tanti. Ci sono gli altri paesi che non lo accettano, che applicano i loro sistemi di valutazione. E finché noi non compreremo questo, noi non comprenderemo questo, noi non riusciremo a comprendere il senso in cui si sviluppa il mondo. Finché io leggo i nostri giornali italiani, ad esempio, dove vari esperti di geopolitica mi raccontano come funziona il mondo, l'80% di quello che loro scrivono sono le balle assolute, ma non perché loro sono in cattiva fede, perché loro applicano un'idea inglese e un'idea britannica anglosassone per interpretare il mondo interno. E io già leggendo queste cose capisco che loro mi stanno presentando una realtà castrata, una realtà che non corrisponde a quella oggettiva. Mi danno una porzione della loro realtà, mi costringono a vedere il mondo dal punto di vista degli anglosassoni. E io non sono anglosassone e non voglio esserlo. Non mi interessa di essere schiavo degli anglosassoni. Io voglio vedere il mondo con i miei occhi e anche percepire il mondo per come lo vedono gli altri paesi, ad esempio gli arabi, i cinesi, gli indiani, i russi e così via. Per fare questo bisogna mettere da parte gli anglosassoni, che da troppo tempo loro comandano, governano l'Occidente e costringono tutti gli occidentali a seguire le loro idee, i loro interessi, e iniziare a interpretare il mondo per quello che è, come faceva Marco Polo, come facevano grandi scopritori, come facevano tutti quelli che hanno costruito i ponti e non costruito le alleanze belliche per distruggere questi ponti, per distruggere le relazioni con il resto del mondo e che adesso costruiscono i muri, tra l'altro, perché Voi dovete vedere una cosa, nella società chi costruisce i muri si trova in due situazioni, o ha una questione interna molto complicata e quindi ha bisogno dei muri per contenere ciò che si trova all'interno, oppure il suo timore di ciò che è fuori da questo muro, del mondo esterno, è talmente autodistruttivo che lui ha bisogno di questo muro come anche un elemento psicologico. Io parlo di psicologia della collettività. E a lungo andare il muro diventa uno strumento, se vogliamo, di dominio ideologico. Cioè, senza questo muro ormai la società non riesce ad andare avanti. Questa cosa per un periodo ha dominato in Unione Sovietica, questa cosa ha sempre dominata nella società occidentale. L'Occidente è nato sui muri, qua proprietà privata. Un spazio dall'altro viene diviso dai muri e se voi vedete, ad esempio, se voi passate in Russia, voi non vedete tutti questi muraglie tra una proprietà e l'altra. Ci sono tanti campi, tanti spazi aperti e mentre voi viaggiate in Occidente, ad esempio Svizzera, Italia, Germania, voi vedete sempre muri tra una proprietà e l'altra. Questa è la base della mentalità occidentale, costruire i muri. Se noi abbiamo problematica, dobbiamo definire ciò che è nostro e costruire un bel muro e proteggerlo, mettersi insieme, allearsi e proteggerlo. Questa è la mentalità anglosassone. È meglio se prendiamo anche qualcosa dagli altri, conquistiamo gli altri, siamo di più, facciamo una bella guerra santa, andiamo a derubare quelli là. Sfruttiamo qualsiasi pretesto per andare nei paesi degli altri, derubarli, distruggerli, trasformarli negli schiavi, costruire dei bei muri, castelli e mandiamo avanti la nostra società predatoria in quelle zone lì. Questo, cari amici, è la mentalità di geopolitica occidentale dalla quale tutti noi dobbiamo, a mio avviso, scostarsi, abbandonarla nel passato perché sta danneggiando l'Occidente. Ciò che sta succedendo con l'Occidente si basa proprio su questi fondamenta. Anche il modo di gestire la stessa società occidentale. Molti criticano: ah, ma noi durante il tempo di Covid siamo stati presi in giro dai nostri governanti, abbiamo fatto fatica di comprendere ciò che sta succedendo e così via. Amici, tutto questo ha le proprie origini nell'accettazione del punto di vista dei padroni. Quindi, se voi accettate il punto di vista di coloro che vi manipolano e vi trattano come schiavi, avete perso. Dovete trovare un vostro punto di vista. Quindi, abbandonate queste balle che vi raccontano vari specialisti di geopolitica, vari giornali, varie televisioni, giornalisti, andate a scoprire con la vostra testa, leggete libri di storia, guardate come si sviluppavano gli altri paesi, ma non libri di storia scritti dagli inglesi, libri di storia scritti da scrittori di quei paesi lì. Andate a leggere la storia della Cina scritta dai cinesi, non da qualche cavolo di inglese che sta a Birmingham. Andate a leggere la storia della Russia scritta dai russi e non da qualche tedesco o da qualche inglese. La storia italiana, leggetela scritta dagli italiani che non sono stati messi a 90 dagli inglesi. E così voi capirete come funziona davvero il mondo. Perché non c'è solo geopolitica nel mondo. Nel mondo ci sono altri tanti pensieri, altri tanti modi di aggregarsi. E in grande linea ciò che sta succedendo adesso è il crollo, si può dire che sta avvenendo il crollo, della unificazione delle idee di geopolitica nel mondo. Cioè, se prima geopolitica dominava il mondo e la gran parte dei paesi accettavano il pensiero geopolitico come unico dominante, adesso questo pensiero è stato superato da altri pensieri. Adesso c'è l'idea di multiculturalismo, multiculturalismo e multipolarismo che ormai hanno superato la geopolitica. Geopolitica rimane in minoranza perché la gran parte del mondo non considera più geopolitica. Per questo motivo il mondo morente, il mondo diciamo di oligarchia occidentale, quello che ha abituato di dominare gli altri paesi, adesso si trova in difficoltà. Vede che ci sono le situazioni nei quali possono essere creati i nuovi poli di potere. Ad esempio, vi faccio un esempio su Europa, no? Europa e la Russia, se uniscono insieme, se si uniscono insieme, la Russia ha enormi risorse, l'Europa occidentale ha grandi capacità tecnologiche. Uniti insieme è un grande potere mondiale, ma potere che non sarà gestito dagli anglosassoni, sarà gestito dai russi e dagli europei occidentali, probabilmente dai tedeschi, dai francesi e dai italiani, che sono le potenze industriali principali in Europa occidentale, e gli inglesi saranno tagliati fuori, gli anglosassoni, gli americani saranno tagliati fuori. Così emerge un nuovo polo di potere assoluto. Questa cosa non va bene per gli americani e bisogna dire non va bene neanche per i cinesi. Per cui ai cinesi oggi è comodo che la Russia sta facendo la guerra contro l'Ucraina sul territorio dell'Ucraina contro l'Occidente, così come conviene anche agli Stati Uniti d'America. Oppure la situazione nel Medio Oriente. L'Arabia Saudita adesso è il paese più grande, più ricco e più promettente dal punto di vista del futuro di tutto il continente arabo e di tutta la comunità araba. Ci sono due paesi grandi arabi, uno di questi Arabia Saudita e un altro Egitto. Sono grandi paesi dal punto di vista territoriale e dal punto di vista di importanza mondiale. Questi due paesi hanno deciso di collaborare, non vogliono fare la guerra, non vogliono fare le avversità, loro vogliono costruire un nuovo mondo, mondo di futuro, mondo tecnologico, hanno bisogno di tecnologia. Nella regione c'è un altro paese che si chiama Israele, che può dare la sua tecnologia e può collaborare con gli arabi. Però all'interno di Israele ci sono le forze che sono ovviamente legate agli Stati Uniti d'America, ai poteri statunitensi, che non vogliono la crescita di questo nuovo polo di potere nella penisola arabica. Cosa loro fanno? Loro fanno la guerra, loro distruggono la Palestina, massacrano i palestinesi. Per quale motivo? Per evitare che Israele con Arabia Saudita con Egitto costruiscono un nuovo grande polo di potere in quell'area. E guardate che stanno facendo veramente le cose allucinanti, vanno contro il diritto civile, contro l'ONU, stanno facendo i crimini pesanti. Questa è la geopolitica. Geopolitica anglosassone, cioè loro stanno applicando un movimento predatorio pur di evitare la nascita di un polo di potere. E vi posso raccontare di altre situazioni, ad esempio l'India. L'India, dove ultimamente ci sono scontri tra comunità cristiana e comunità indù, scontri armati, si sparano. Io, tra l'altro, sul mio canale privato Telegram sto seguendo anche questa situazione, sto pubblicando qualche volta anche dei filmati. È una situazione reale molto grave della quale non parlano da noi in Occidente, ma è molto importante invece da sapere, perché l'India anche viene portata dagli anglosassoni verso una situazione di guerra, perché loro sostengono dei gruppi all'interno dell'India, dei gruppi estremisti, per scatenare la guerra, per evitare che l'India fa le sue alleanze, le sue unioni. Per questo, ad esempio, l'India è stata divisa, è stato creato Pakistan. Questo hanno fatto gli inglesi, questa porcata. E Pakistan in sé adesso è uno strumento, e quindi uno strumento che spacca la regione, che crea in regione un grosso problema. Tra l'altro, Pakistan ha le armi nucleari, questa è una cosa non da sottovalutare, e ovviamente anche questo, creazione di questo paese ha portato verso una serie di problematiche. Tutto questo fa parte della linea di azione giustificata dalla geopolitica anglosassone. Per questo motivo, per comprendere queste cose e trovare una soluzione alternativa, non bisogna seguire la geopolitica, bisogna capire quelli che sono i metodi di altri paesi di valutare l'ordine mondiale, ciò che i russi chiamano Mirapariadak, cioè l'ordine del mondo, oppure l'ordine della pace, se vogliamo interpretare alla lettera ciò che dice questa parola russa. E da qui io vi invito di approfondire comunque di più le notizie, di avvicinarvi di più alle idee che arrivano dagli altri paesi, perché seguendo solo le cose che provengono dall'Occidente, dai nostri mainstream italiano, dai nostri vari specialisti, analisti italiani o anglosassoni, americani, inglesi, noi ci chiudiamo all'interno di una visione sbagliata, una visione limitante, perché un'unica visione non può rappresentare tutto il mondo. Il mondo è fatto da diverse visioni e bisogna conoscerle tutte. Quindi geopolitica adesso diventa sempre più minoritaria nel mondo, come la linea di approfondimento e di comprensione. Ci sono altre discipline, ci sono altri modi di comprendere che bisogna scoprire. Amici, io vi invito di approfondire questa e altre notizie sul mio canale privato Telegram. Io lì condivido tantissimi materiali che arrivano da tutto il mondo, video, foto, interviste, articoli, traduco da diverse lingue e pubblico per voi tutto quello che vi può aiutare per allargare la vostra visione su ciò che sta succedendo nel nostro mondo, perdonatemi. Quindi se volete approfondire, abbonatevi al mio canale privato Telegram, il link per abbonamento si trova nella descrizione di questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, lo vedete qua alle mie spalle. In questo libro vi racconto le origini della guerra in Ucraina. Ormai questo brutale evento ci riguarda tutti, quindi leggetelo, approfondite e poi magari fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me per mandare avanti il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.